Salve, è macabata la comunicazione da questa tarda, però ancora noi è macabata la nostra feina. Ora è il momento di posare queste domande, di una commentare, qualsevol altra considerazione sopra la comunicazione da questa tarda, Mateisha. Via Blanca.
Voilà, merci, voilà. Deuxième, c'est peut-être un peu plus complexe. Bien, en fait, c'était pas la première fois qu'on a entendu parler à la fin de ton intervention, Lyon, du colloque du terme de postmoderne. Nous sommes jeunes un petit peu, c'est aussi un petit peu une sorte de empty signifiant, on ne sait pas très bien ce que ça représente. Moi aussi, je me. Certes, ce terme en linguistique, ça fait un peu de temps que je le fais, mais ça ne veut pas dire que les langues disparaissent, que tout devient flou, que la notion de langue n'a plus de sens. Dans une optique, je ne dirais pas, enfin, on peut dire postmoderne, mais aussi on ne parvient pas à la dissolution de la notion de langue ou à la disparition de la langue ou du système. On parvient plutôt à des systèmes décentrés avec des marges floues. Et ça peut rejoindre certains aspects qui circulent dans un discours sur le terme de lancer toi-même, holographisme ou hologramme, voilà. Je ne pense absolument pas, au contraire, je suis persuadé qu'il y a un moyen d'intégration des approches post-structurales avec celle de la complexité, surtout du point de vue d'une intégration de synchronie et diachronie. J'ai un petit peu l'impression, c'est aussi dans ce sens-là que vous avez commencé à réfléchir.
Un microfono è difficile.
On parle aussi de post-structuralisme au lieu de post-modernisme, et donc il y a l'idée dans le post-modernisme qu'on est à la fin donc des grandes théories où même que la notion de structure atteint ses limites et que donc tout est construit, rien n'est donné. Ce qui n'est pas mauvais, en fait, le point de vue crée l'objet, c'est indéniable sur le plan épistémologique. Mais de là, on tire deux grandes orientations. D'une part, on substitue aux idéologies ou aux systèmes des narrations, des mythes, etc. Donc, d'une part. Et d'autre part, une sorte de posture relativiste. Or, relativiste, une posture relativiste, donc, par exemple, les frontières. N'ont pas lieu d'être, les objets n'ont pas vraiment de frontières identifiables, sont plutôt floues, sans parler de, même pas fixes, mais vraiment floues, à la limite, il y a une dissolution de la frontière, de la notion de limite des objets, donc des structures, donc des systèmes. Et ce que j'ai voulu dire avec cette petite saillie sur le postmodernisme, c'est que, au contraire, les outils de la théorie de la complexité et des systèmes complexes sont un excellent remède à ces apories, en fait, et permettent de transcender le relativisme et permettent de restituer et réhabiliter la structure, réhabiliter les systèmes et réhabiliter les frontières, ne serait-ce qu'en termes de zones tampons, mais qui ne sont pas floues pour autant, et tout est mesurable et tout est quantifiable. Et donc, c'est surtout ça que je voulais dire. Donc, ce n'est pas de la pure provocation, c'est parce que épistémologiquement, Et je pense que les postmodernistes doivent vraiment réfléchir à cette question. Au lieu d'utiliser système complexe et théorie de la complexité comme métaphore, non plus le voir comme métaphore, mais le voir comme un véritable paradigme scientifique interdisciplinaire, outillé avec notamment des outils quantitatifs qui justifient ensuite l'herméneutique ou de l'interprétation qu'on peut en faire, mais on ne peut pas se contenter du flou pour dire que tout est flou.
Professeur Estes-Sorticola.
I have two questions for Professor Stunzia. I have found your presentation of the accent paradigms in Lithuanian very interesting. If I have understood, there seem to be prosodic templates that in a way govern this very interesting variation. And I was struck by these two final rules you presented. Words that have final O and A tend to attract the accent on the final syllable. Is that right? While words that have E and A, I don't remember in what position, tend to attract the accent on the initial position. Is that right? In any case, I think this resume I am doing is not maybe not accurate, but do you think one can talk of prosodic templates, something related to morphophonological patterns that are very, very regular, and to what extent these patterns are arbitrary in your opinion? You mentioned this notion of arbitrariness, but I would like to learn more about this, and in any case, thanks very much.
Yeah, thank you for your question. Yeah, my talk was just very short. Yeah, and as far as prosodic template is concerned, so yeah, I think that the evolution of nouns belonging to accent paradigms, first, second, or third, or fourth, it is connected with various factors, including also semantic factor. Yeah, and there is a connection with the category of collective, because collectives in Lithuanian are mostly connected with end stress. And when there was an opposition of individual and collective, so individual meaning was connected with root stress and collective with end stress. And when collective disappeared, so the variation between these two accent paradigms began in many cases. For instance, such examples as
Jonas Yone.
Which are known even in modern Lithuanian, as for instance in the system of in onomastic system, for instance. My name is Stunja, yeah? And grammatical plural will be Stunjos, yeah? Brothers or cousins, Stunja, but family will be Stunjei. So accent paradigm is different, and even declination type is also different. So. Stunje Astem and Stunje is Ostem. Or, for instance, Uošvis, appellative Uošvis, Uošvi, It's what is the English for watch with?
Suocero.
It's Italian suocero. Yeah. Watch with, watch with. It's normal grammatical. Uošvei plural, uošvis, uošvei, uošvei plural, but uošvei is family, family of suočer. So uošvei is not grammatical phenomenon, it's lexical, so different words. So we can say it's grammatical plural and lexical plural. So, but it's, we can just explain only part of variations between accent paradigms. And shift of stress to the ending, it's connected with De Saussure's law. Yeah. And every law just has its beginning, and every law has its end. So in modern Lithuanian, Saussure's law just is problematic. Spoken language, not in many cases, it doesn't operate.
Thank you very much. Okay. Professor Nadal?
Una domanda a Emma Milano. Questa comunità arbereggi della campagna, come vede le altre comunità arbereggi, per esempio la Puglia o la Basilicata? Pensa di parlare la stessa lingua o pensa che sono lingue differenti? Pensa che anticamente la lingua era la stessa, ma oggi non lo è? Questa è la prima domanda. La seconda è, questa comunità e le altre comunità arberes, come vedono la relazione con un paese indipendente, con uno Stato, con una lingua ufficiale che è l'albanese? Ma che, e questo può darsi che sia una buona, buono, ma qualche volta, dipende dal paese, qualche volta non lo è. Per esempio all'Italia ci sono prodotti migrazioni di albanesi pochi anni fa, che penso che non ha stato positivo da un punto di vista di prestigio. Dunque, queste cose come si producono in questo momento e in questa comunità della Campania?
Allora, per quanto riguarda la prima domanda, loro hanno avuto pochissimi contatti, i grecesi hanno avuto pochissimi contatti con le altre comunità arbres, e i contatti sono piuttosto recenti, ma tutti nel momento in cui hanno avuto l'occasione, perché negli ultimi 30 anni ci sono stati scambi, eccetera, hanno preso consapevolezza della differenza, cioè sono consapevoli del fatto che ci sono delle differenze, che le varietà sono intellegibili, riescono tranquillamente a comunicare, che però loro sono consapevoli delle differenze, sono diverse. Per quanto riguarda la seconda domanda, un aspetto che è emerso in maniera molto forte nella fase dell'indagine percettiva, attraverso questo questionario che oltre a competenze, usi, domini d'uso, indagava gli atteggiamenti nei confronti delle varietà del repertorio, è un grossissimo attaccamento a greci, paese, ma nello stesso tempo all'Italia e all'italiano. Loro sono molto orgogliosi di parlare l'italiano bene, sottolineano tutti che il motivo per cui loro parlano un italiano non con accenti locali, eccetera, è perché loro sono arbresh, e che tutte e due le varietà sono importanti a molti parlanti, anche anziani. Ci sono dei brani bellissimi di parlato di parlanti di 80 anni che dicono l'arbresh è importante perché la lingua della famiglia, la lingua dei sentimenti, eccetera, ma l'italiano è importante perché con l'italiano io posso comunicare al di fuori della mia comunità. Per cui da questo punto di vista loro non sentono questa forma di appartenenza con gli altri, con le altre comunità arbres, ma paradossalmente non va a diminuire la forte consapevolezza e la anche l'orgoglio di essere italiani. Loro sono arbrescio, sono greci, di greci e sono italiani. Questo senza dubbio. Ho risposto alla domanda. Lo era, l'hanno, no, da molto tempo. È un forte elemento di... si è conservato. No, loro...
Il signore che ho sento molto, però non conosciamo, non so come si dice.
Il Roman Cistac, l'Università di Lleida.
Molto incantato. Mi dici, agresti, e després potser acabem perché hi ha la presentazione del libro.
Ancora una domanda per la professora Milano. Forse si risponde un po' con la sua risposta al professore Nadal, ma la domanda è stata insinuata per la propria professora Milano. Cosa è successo dunque in questi scorsi 5 anni?
No, diciamo 6-7 anni. Allora, il campione, proprio questo campione di 5 famiglie che in realtà sono state selezionate dopo che era stato in realtà somministrato questo questionario percettivo a molte più famiglie, secondo me sono rappresentative di alcune tendenze molto interessanti che hanno agito all'interno della comunità. Innanzitutto i grecesi, proprio perché fino a 40 anni fa l'arbrescio era la lingua materna della comunità, hanno preso coscienza negli ultimi 10-15 anni in maniera piuttosto drammatica delle conseguenze delle scelte di trasmissione linguistica che erano state fatte in alcune famiglie, dove pensando che un po' perché ovviamente il pendolarismo, genitori, famiglie miste, la comunità che ha perso il ruolo di perno intorno al quale la vita degli individui girava per tutta una serie di condizioni note, molte famiglie avevano cominciato a parlare italiano con i figli, si sono rese conto di qual era il prezzo di queste loro scelte e per esempio penso a un paio di famiglie in cui l'arbrescio è stato recuperato grazie alla presenza dei nonni, grazie a, diciamo, a una comunità che comunque nelle generazioni degli adulti anziani, ma anche dei giovani 35enni, se li vogliamo considerare 30-35enni, parla ancora arbrescio. Quindi abbiamo il caso di questa ragazzina che 7 anni fa, 15 anni, vissuta per alcuni anni, la famiglia era vissuta ad Orsaia di Puglia per un po' di anni, poi è tornata a Greci, adesso parla arbrescio perché l'arbrescio è stato reinserito in famiglia, utilizzato di più. Nello stesso tempo poi c'è un altro caso interessante, in questi anni sono state... per esempio c'è stato l'inserimento dell'arbrescio come insegnamento a scuola di un'ora, 2 ore settimanali e per esempio si vede bene in un altro contesto familiare come che cosa può e non può fare la scuola o comunque corsi perché sono stati organizzati anche corsi per recuperare il lessico eccetera eccetera. C'è questa ragazzina che riesce a tradurre il questionario in maniera... mi sto dilinguando troppo? No. Questa ragazzina che riesce a tradurre, risponde bene al questionario traduttivo, sia per quanto riguarda la parte morfologica sintattica, parzialmente anche il lessico, ma è evidente che il suo approccio con l'arbrescio è l'approccio di un parlante di lingua seconda, cioè lei traduce l'arbrescio come tradurrebbe l'inglese, lei ha studiato a scuola l'arbrescio come ha studiato l'inglese ed è evidente. Laddove invece in famiglia è stato recuperato, gli effetti sono evidenti, la parlante di cui Rossella, la parlante che usa la forma morfologica del femminile, la forma determinativa, del flessivo determinativo, anche in contesti in cui l'arbrescio non lo vuole, viene da questo contesto familiare in cui il recupero dell'Arbrèche è stato volutamente, cioè è stato fortemente voluto, e l'Arbrèche è una marca identitaria. Io sono di Grèce, io parlo Arbrèche. È una sorta di ipercorrettismo, assolutamente, infatti, è una forma di ipercorrettismo. Lei lo usa in contesti in cui l'Arbrèche non lo vuole, proprio perché vuole sottolineare che si tratta di una forma, di un morfema flessivo Arbrèche, anche laddove non ci vorrebbe.
Professor Milizzi.
Sarò brevissimo, anche perché sono stato preceduto nella stessa domanda che avrei voluto fare, però prendo spunto perché il caso specifico dimostra come quel che è accaduto a Brescia è un fatto assolutamente normale all'interno dei processi di patrimonializzazione attuali, su cui non dirò altro perché mi soffermerò domani. Però ne approfitto per intervenire sulla domanda di Pep Nadal, perché la condizione isolata di greci, che pure è più decentrato dei paesi riportabili alla diaspora arbrescia agli inizi dell'età moderna, ha caratterizzato un po' tutte le comunità arbresce, perché io personalmente non credo alla vulgata che gli arbrescia abbiano scelto, come diceva la dottoressa Milano, il luogo in cui stanziarsi. In realtà furono le autorità del regno che le isolarono con molta accuratezza per evitare che ci fossero contatti con le comunità italiane della zona. E per circa due secoli, almeno fino alla metà del Settecento, tutte queste comunità sono vissute in un regime di isolamento, non conoscevano l'una dell'altra. Ed è chiaro che le diversità sono venute fuori successivamente, perché i luoghi di origine, quindi anche i dialetti albanesi che si portavano dietro, erano diversi già in origine. Poi in realtà l'evoluzione, la variazione, la trasformazione è stata dovuta essenzialmente al contatto tra la metà del Settecento e i decenni più vicini a noi con le comunità vicine. Quindi è una situazione che ha caratterizzato un po' tutte. La koinè arbrèche è un fatto piuttosto recente, sicuramente comincia ad affermarsi proprio come un fatto di appartenenza ad una diversa etnia, quando si assume consapevolezza di questo soltanto negli anni del secondo dopoguerra, cioè anzi direi non l'immediato dopoguerra, ma gli anni 60-70 e successivamente. Quanto all'orgoglio di appartenenza al Brescia,
e anche l'effetto dica.
No, dicevo, quanto all'orgoglio di appartenenza al Brescia come però una parte dell'Italia, qui c'è tutta la letteratura romantica ottocentesca, sì, che ha puntato su questo, sì, proprio come fattore di integrazione. Un'ultimissima cosa, sempre sull'intervento di Pep, che è interessante perché pone problemi attuali per quel tipo di comunità. Non c'era fino agli anni 90 la benché minima percezione in queste comunità di che cosa fosse accaduto in Albania, cioè erano fermi ad una visione mitica dell'Albania, dell'area di provenienza. Lo dimostrano episodi che sono accaduti agli inizi degli anni 90, quando ci fu la grande migrazione, no? degli albanesi sui porti pugliesi, per cui poi furono dislocati in vari luoghi. In molti di questi paesi ci fu una sorta di corsa all'accoglienza, pensando di accogliere dei fratelli. Dopo un mese al massimo li respinsero, perché si resero conto che non avevano nulla in comune e che c'era una totale estraneità. Questo è un discorso estremamente interessante per il rapporto che c'è tra il mito, le visioni mitiche che si maturano nelle comunità locali e invece i processi reali della contemporaneità. Ma mi fermo qui, poi domani tornerò.
No, io la ringrazio perché ha fatto riferimento a una serie di cose che io per non avevo detto. Rispetto alla storia, per esempio, ho detto è una storia molto poco conosciuta ed effettivamente poi in particolare per è una storia raccontata da, in alcuni casi, da cultori locali che hanno questo finalità fortissimamente celebrativa. Per quanto riguarda l'ultima questione, quella degli albanesi degli anni 90, a Greci sono arrivate delle famiglie ed è stato uno shock, perché appunto, e anzi, così come è emerso in altri centri a Brescia, proprio dopo questa fase che gli Arbresh hanno cominciato a vergognarsi in alcuni contesti di parlare Arbresh e di sottolineare la loro parentela con l'Albania, proprio perché non si riconoscevano.
Bene, acabemmo con il professor Agresti.
Sì, a Greci ci hanno raccontato che dopo il 91 appunto cambiò da
atteggiamento,
orgoglio di dirsi albanesi. In qualche modo si nascosero, mi chiedo se nell'inchiesta del Puente e quella vostra che avete realizzato è emerso un cambiamento, perché siamo nel 91 con la nave Dolce che arriva a Brindisi, nel 94, e sarà una cosa magari che emergerà dai dati. Una domanda istantanea: a 12 km da Greci c'è Faeto, e c'è l'isola franco-provenzale di Puglia, e a parte il fatto che a Faeto negli anni si diceva, diciamo, prima che si diffondesse l'uso del designante franco-provenzale, che è ancora abbastanza, adesso ormai si è stato incorporato nella coscienza delle persone, ma qualcuno diceva anche che a Faeto si parlava albanese, probabilmente per la vicinanza con Greci. E sono attestati comunque matrimoni misti, abbastanza regolari, insomma. Conosciamo un po' di coppie che hanno i genitori grecesi e faetani. Probabilmente le donne sono di Greci e gli uomini sono più spesso di Faeto. In entrambi questi centri, come lei ha evidenziato, per Greci c'è una lealtà linguistica abbastanza marcata, anche a Faeto, e quindi la domanda che le faccio, se l'avete studiato questo aspetto qui, in queste coppie, in questi matrimoni misti, se vi è capitato nell'inchiesta, come funzionano quelle dinamiche all'interno della famiglia?
Allora, c'è stato un cambiamento notevole negli ultimi anni. In passato, io prima a un certo punto ho fatto riferimento alla questione dell'isolamento di Greci, dicendo che è una questione da approfondire, perché sicuramente Greci è isolato, è stato isolato rispetto agli altri centri a Brescia, ma in realtà Greci storicamente, rispetto anche ai centri vicini, rappresentava una comunità abbastanza vitale, tant'è che ci sono stati in passato matrimoni misti, e spesso anche a Greci il marito era Arbresh e la moglie veniva dai paesi vicini, e quello che succedeva in passato è che l'elemento della coppia non grecese imparava l'Arbresh in maniera abbastanza frequente. Recentemente non è più così. I matrimoni misti, tra l'altro, tendono poi il matrimonio misto spesso significa che la coppia si sposta. Una delle coppie miste che avevamo intervistato 7 anni fa viveva a Greci e adesso si è spostata ad Ariano, perché diventa difficile vivere poco pratico vivere ad Ariano, a Greci.
Vabbè, grazie a tutti. Tutto ciò che comincia si acaba, ora è la presentazione del libro.